No, ragazzi, mi dispiace, ma io ho vinto. Quando Milito è tornato al Genoa, dopo la Serie B, io avevo detto: ma Milito in Serie A, cosa vuoi che faccia? È andata a vincere il triplete, quindi mi dispiace, ma ho vinto io.
Segnando il gol decisivo in tutte e tre le competizioni, poi in tutto questo, quindi
Mi raccomando, dite a Brambati di non mettere il Milan vincente che ci porta una fortuna spacciata. Antonio da Pesaro, milanista naturalmente.
Allora, si stanno scatenando i nostri amici al 331-8200-213. Sì, in effetti quella su Milito ha vinto lui,
Sì,
rispetto a
beh,
noi.
sì.
Noi tutti a DM.
Decisamente.
Va bene, allora.
Doppietta in finale di Champions.
Massimo, ci
Perfetto.
sei?
Scusa. No, vabbè, ma posso dire?
Sì, vai, vai.
Milito l'ho portato in Italia io,
È apposta, hai sentito che ha detto l'ascoltatore? Hai fatto
No, no.
veramente. Ah, ecco perché te ne è bastato
Preziosi, non
uno,
sapeva
eh.
manco se era alto, basso, grasso, non sapeva niente.
Ma come gliel'hai presentato, scusa?
No, allora, Pablo Cosentino, che lavorava insieme ad Alessandro in quegli anni. Alessandro mi ha portato queste videocassette da vedere. Allora c'erano le videocassette. Mi ha portato queste videocassette. Io, diciamo così, ero il mentore tecnico di Alessandro. E mi hanno spedito a vederlo in Argentina nel Racing Avellaneda. E io dissi: secondo me, per il Genoa in Serie B, perché il Genoa all'epoca era in Serie B, va benissimo. Il problema è che quando è arrivato a gennaio. Non mi voglio sbagliare l'anno, ma credo fosse il 2003.
Controlliamo, dai.
Quando è arrivato, lui arrivava da un anno intero di senza soste, quindi è arrivato che stava sulle gambe. Peraltro poi io a Milito gli avevo detto: non ti preoccupare, ti danno la villa, ti danno, non gli ha dato niente.
Che cazzaro che
Quindi
sei!
secondo me Milito mi ha cercato per un po' di tempo. Dopo 2 o 3 mesi non segnava neanche con le mani. E Preziosi, mi ricordo che chiamò Alessandro e disse: passami quel coglione di Brambati, che gliene devo dire 4, ci ha venduto un bidone, ci ha dato un bidone. Vabbè. E poi il resto è a conoscenza di tutti.
Adesso, gennaio 2004, 2004.
Ah, ecco, 2004, visto, gennaio 2004.
E
E dopo è
dopo?
andato a Saragozza, giusto
Sì.
Massimo?
Sì, vero, vero.
E io ci ho giocato
Sì, ma è andato a
contro.
Saragozza perché, scusami, Alessio, è andato a Saragozza perché il Genoa ha vinto il campionato di Serie D, ma è stato retrocesso in C per la
Sì,
famosa
no,
valigetta.
io voglio,
Ah, ecco.
voglio aggiungere che la seconda partita andiamo a Saragozza a giocare contro Milito. Ci ha massacrato. Ho detto: ma che giocatore è? Ma che giocatore è
Un
questo qua?
grandissimo
Ti giuro,
attaccante. Alessio,
ci ha
chiedi se
fatto una testa così.
ma Brambati non lo seguivi più, vero? Andava a Saragozza.
No, aspetta,
no, noi da
aspetta,
quando
però
abbiamo detto
scusa,
Morata ci
guarda
stanno
che io
massacrando
con
tutti.
Alessandro, io e Alessandro abbiamo fatto un viaggio ad Abu Dhabi in aereo privato per il signor Alessio Tacchinardi. Non mi ricordo l'anno perché c'era la possibilità che Alessio potesse andare. Io lavoravo con Alessandro, potesse andare a giocare in una di quelle squadre. Lui era, credo, a fine carriera. È vero o no, Alessio?
Sì, è vero, 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 vero.
Bruno, senti,
c'era
ma
stata una richiesta.
sì.
Vai, vai.
E avevamo visto questo principe. Siamo entrati in questa. Vabbè, dai, non sto qui a raccontare tutto. Dai,
Ah, dai,
vai avanti con la
racconta, racconta,
No.
fermi, c'era il principe, dai.
Racconta i tuoi
No, perché
impicci.
c'era sto principe che è arrivato con tutto il barbamento bianco così a parlare di Tacchinardi. È arrivato a pranzo in questo posto dove giocavano a polo, ma era vuoto perché era tutto suo. C'erano 10 campi di polo, ma erano tutti suoi, c'era solo lui. Quindi c'era questo club, era vuoto perché era suo. Come se io
Massimo, ma
ti
se
invito a
c'è
casa
ancora il
mia,
numero, lo
è logico che
richiami.
ci sono solo io.
Massimo, se
Dopo
c'è ancora il numero,
l'abbiamo rivista a cena in borghese. È arrivato al tavolo e io ad Alessandro ho detto: questo chi cazzo è? Perché non l'avevo riconosciuto, era completamente diverso. Mi
Massimo,
metto, sta zitto che è il principe.
se c'hai ancora il numero, io e Bruno andiamo a allenare là, andiamo a
No,
mangiare.
Fai qualcosa, Brambati, fa una telefonata.
Va bene,
tanto.
Fa
una telefonata, no? Poi io, capito. Poi se ci hanno bisogno pure di trasmissioni radiofoniche, insomma,
mi resto anche la sceicco e faccio vinta, non c'è problema.
Senti, no, vabbè, sei troppo forti. Allora, ricomponiamoci un attimo, dai. Facciamo un giro su Sassuolo-Inter, no? Noi abbiamo titolato Conte all'esame De Zerbi. Sì. Questa è una partita molto importante. Bruno, è una partita che veramente può, secondo te, insomma, viene da questa sconfitta con il Real, tutte queste cose, è una partita chiave, può...
Noi stiamo chiedendo se è decisiva addirittura, Bruno, noi siamo spinti un po' in là.
Ma sai, una società così importante, cambiare in corsa, anche se dovesse non andare bene per l'Inter, siamo alla nona, alla decima giornata, ci sono ancora altre 30 partite da poter giocare, cioè così portare un altro allenatore, seppur bravo, adesso non so chi potrebbe arrivare, vorrebbe dire perdere tempo e perdere posizioni anche in campionato. Io credo che l'Inter ha la possibilità di avere una gran bella reazione in campionato. È chiaro che la Coppa ormai è andata, perché neanche un miracolo basterebbe, però ecco, in campionato, con questo campionato che fino a questo momento ha aspettato un po' tutte le altre che si rimettessero bene in linea, ha la possibilità di poter lottare fino alla fine. Poi se cambieranno è perché forse qualcosa all'interno non va come dovrebbe, però ecco, sotto l'aspetto dei risultati è vero, ci si aspettava molto più dall'Inter, ma ci si aspettava molto più anche dal Napoli, dalla Juventus, dall'Atalanta, insomma, dalla Lazio, e fino a questo momento c'è la possibilità di poter rimettersi in
carreggiata. Alessio?
Ma allora, io penso che sia una linea molto sottile oggi parlare dell'Inter, perché secondo me invece può anche essere decisiva, cioè mi spiego meglio. Dipende poi le partite come le fai, come le interpreti, se la squadra è viva, se l'allenatore è vivo, se sono carichi nel vedere, si possono perdere le partite. Ora, io ho visto un Inter contro il Real, obiettivamente, che non mi è piaciuta, ma ripeto, a me non sta piacendo la carica emotiva di questa squadra, indipendentemente che hanno finito tardi, hanno iniziato presto, però guarda, l'unica volta che ho visto veramente quella fame, quella voglia che deve avere l'Inter per la squadra che è, per i giocatori che ha, gli ultimi 20 minuti col Torino, lì ho detto sta tornando l'Inter di Conte, perché ho visto veramente per la prima volta quest'anno quella ferocia che l'anno scorso l'ha avuta per tantissimo tempo, e non capivo, quando continuavo a dire manca secondo me un puzzle a questa squadra, era quello. Quindi era un discorso magari mentale, tutto. Con il Torino l'ho visto, e con il Real però una partita così importante, così determinante, ho visto veramente personalmente una brutta Inter. Cos'è che dico può essere decisiva? Se si vede una squadra ritornare a battagliare, vive tutto, e anche il suo allenatore, allora bene. Se vedi una brutta partita, che Sassuolo ti prende a pallate, la vedi che ha voglia poco di combattere, di soffrire,
allora,
secondo me
brutto segnale,
la spia, sì. La spia non è arancione, è bella rossa. Io ho visto una brutta Inter e inaspettata. Pensavo, dopo quei 20 di Torino, una reazione da grandi giocatori, da grande squadra, e non c'è stata. Sono veramente curioso. Per me è una partita molto delicata per l'Inter domenica.
Massimo,
Massimo.
Vai Bruno, scusa. dimmi.
No,
Bruno.
Quello che diceva Alessio è importante, è giusto. Io credo che oltre a questo ci sia anche il fatto di lasciare un pochino più i giocatori a briglie sciolte durante i 90 minuti.
Bravo Bruno, sono d'accordo.
Perché mi dà l'idea che siano un po' troppo condizionati. Ogni pallone devono fare la stessa giocata. Invece l'Inter ha degli interpreti importanti, che anche facendo quel tipo di gioco può passare anche attraverso una giocata un pochino più libera di testa, cioè per far capire, io allenatore ti do l'input di quello che dobbiamo fare, però se possiamo arrivare, invece di fare tre passaggi, possiamo arrivare anche facendone uno o qualche altro tipo di situazione, importante è che arriviamo lì a Dama. e soprattutto a livello europeo credo che una grande squadra come l'Inter non possa giocare a tre, perché abbiamo visto che il centrocampo del Real Madrid ha dettato legge proprio perché aveva questi due terzini, Carvajal e Mendy, che andavano ad appoggiare i centrocampisti ed erano sempre in superiorità numerica. Credo che a livello proprio tecnico-tattico in Europa una grande squadra debba giocare almeno con la linea 4, poi dal centrocampo in su puoi fare qualsiasi cosa, anche perché la storia dice questo, che negli ultimi anni una grande squadra che ha vinto la Champions non ho mai visto giocare a tre, tranne il Chelsea di Pogba, che vinse quella Coppa dei Campioni, però giocando tra virgolette un brutto calcio, anche se poi il risultato è stato straordinario. E lasciare un pochino i calciatori un po' liberi.
Briglie sciolte, dice Bruno Giordano. Sì. Massimo, briglie sciolte, dice Bruno. Anche
no, sono d'accordo. Questo ne va anche, secondo me, della personalità dei giocatori, che se si fanno soffocare dalla personalità di un allenatore che di personalità ne ha da vendere e che di pressioni ne mette tantissime, vuol dire che ha in mano dei giocatori con poca personalità. Detto questo, devo dirti che in questo scorcio iniziale di stagione non ho ancora visto e non ho mai visto una squadra di Conte. Cioè, le squadre di Conte non sono l'Inter di quest'anno, lo sono state a tratti l'Inter dell'anno scorso.
Ma secondo te perché?
Io credo che ci sia un ambiente, secondo me, difficile, che lui non so se lui è cambiato. A me mi hanno detto che è cambiato l'atteggiamento rispetto all'anno scorso, che ha un atteggiamento un pochino più diciamo così riflessivo, un pochino
più piatto,
meno aggressivo. Dopo una partita che magari pareggi, l'anno scorso tirava come ben tu sai le borse in aria, e magari quest'anno non le tira in aria, magari quest'anno ha una reazione un po' diversa, perché forse ha pensato che dare meno pressioni a questi giocatori che già hanno pressioni di loro, perché comunque è inutile nasconderci, l'Inter come società, come squadra, come ambiente, dopo che hanno preso anche Conte, dopo che a Conte hanno preso Lukaku e dopo che quest'anno hanno preso Vidal, le aspettative sono due punti scudetto, cioè non puoi nasconderti, ormai non ti puoi più nascondere, nel senso che sono stati fatti degli acquisti mirati a far sì che l'Inter diventasse un organico per arrivare a vincere il titolo, tra le altre cose sfruttando il fatto che la Juventus un po' sta zoppicando, che c'è stato questo cambio di allenatore, che c'è un po' di cambio generazionale, che dopo 9 scudetti consecutivi vengono meno magari anche le motivazioni. L'Inter sarebbe dovuta essere la prima diciamo così rivale che potesse prendere il posto della Juve, e qui invece sta mancando, e sta mancando anche in Europa, anche dal punto di vista dei risultati soprattutto, ma clamorosamente mancata dal punto di vista di tutto con il Real Madrid, perché con il Real Madrid paradossalmente questo io ve lo questo invece lo domando a voi due, tu Alessio e tu Bruno, ma uno come Vidal, che è stato portato lì da Antonio, che l'ha voluto per personalità, per esperienza, per voglia di vincere, per tutta una serie di motivazioni, fai una cazzata del genere quando sai comunque che il campo internazionale certe cose non te le perdonano. Lì è stato veramente un comportamento gratuito che ha messo comunque sia in difficoltà la squadra.
Bruno.
Perché? Questo ve lo domando a voi.
Sì.
Troppo nervoso.
Sì. Un giocatore così importante, intelligente nel campo, che sa essere molto intelligente e soprattutto di grande personalità, non può prendere due ammonizioni nel giro di 10 secondi e mettere l'Inter in grandissima difficoltà. A volte appunto gli allenatori pagano pure gli errori di quando siamo stati giocatori noi,
dei calciatori di oggigiorno, insomma, è normale che però devi mettere in preventivo tutto, come quando uno ti fa un gol in rovesciata all'incrocio dei pali, sei lì a dirgli bravo, e devi mettere in preventivo anche che in un momento il giocatore può creare grandi problemi.
Alessio?
Ma guarda, io vado un attimo su una cosa un po' diversa. Massimo ha giocato e Bruno ha giocato. Ci sono le annate che il gruppo che magari l'anno prima ha fatto benissimo, l'anno dopo magari inconsciamente molla un pochino di più, o fisicamente o mentalmente. Gli episodi ti vanno tutti contro. Cioè, mi spiego, adesso quest'anno l'Inter, perché non è possibile che l'anno scorso vediamo un Inter feroce, incazzato in senso buono, e oggi una squadra piattissima. E nel piattume si è voluto prendere Vidal perché sembrava che non si potesse giocare senza Vidal. Cioè l'Inter non poteva giocare a calcio senza Vidal. Vidal, da quando è arrivato, obiettivamente, ora non penso di dire una stupidaggine, è stato imbarazzante.
Stando ai quotidiani, cioè, Alessio, in 4 gare di Champions, 4 insufficienze piene, solo per dare il suo piccolo dato.
E quindi quando ti gira male, quando anche, per dirti, anche a me sembra che l'allenatore non sia più l'allenatore dell'anno scorso, l'allenatore che andava in guerra con tutti, mi sembra molto, molto più piatto. E allora a volte quelle cose lì ti ritornano indietro, perché preso Vidal e Vidal ti ha tradito. Cioè l'anno scorso io ho sentito in tisti di Barella, andrei nel fuoco per Conte, come tanti altri giocatori. A me sembra che quel fuoco lì oggi non ci sia più in quella squadra lì. E quindi tutti gli episodi positivi e negativi che ti devi prendere dalla tua parte ti girano male. Vuoi anche un po' di sfortuna, ma non è solo sfortuna. L'Inter adesso possiamo ancora passare, non vince una partita in Champions, cioè, quindi possiamo ancora passare, perché ancora la matematica non la condanna. Però dovesse uscire così, è un girone inguardabile.
Ragazzi, siccome siamo quasi, dobbiamo anche fare i pronostici questa giornata, darvi un po' il risultato. Vi chiedo solo al volo, però dovete essere rapidissimi: Napoli-Roma, più Napoli o più Roma? Brabati,
30 secondi a testa, vai, cronometro.
Vai.
Più Napoli per solo per Cabala, cioè non può perdere ancora un'altra partita. Napoli ha perso col Sassuolo, ha perso col Milan, dovrebbe perdere un'altra partita in casa. Oddio, è vero che casa è trasferta,
ormai non c'è più differenza, però
sì. Sarebbe la quarta di fila in casa.
Se devo pesare le due squadre in questo momento, vedo molto meglio la Roma. Però voglio essere dalla parte dell'amico Gennaro.
Vai con Alessio Tacchinardi.
Io dico Roma perché ha qualcosa di particolare quest'anno, e quindi mi sembra che giochi senza pressione addosso, serena. Il valore del Napoli, ragione Massimo, è di un alto livello, però c'è qualcosa questa squadra qua che mi stuzzica. Quindi insomma io davo l'esame di maturità Napoli-Milan del Napoli, ho visto una squadra che non mi è piaciuta per niente in tantissimi aspetti, e quindi dico Roma.
Roma, Bruno?
Molto le assenze, cioè il senza Koulibaly è tanta roba per il Napoli, e bisognerà vedere appunto la Roma chi andrà a recuperare, soprattutto a livello difensivo, perché se non dovesse giocare né Smalling né Ibanez, allora ti dico Napoli. Ma se la Roma recupera questi due a livello difensivo, forse la Roma ha la possibilità di andare a fare una grande partita.
Va bene, andiamo ai pronostici. Allora, vi do la classifica in questo momento. Allora, intanto l'ultima giornata.
Tanto piccola rettifica, solo per, non è Koulibaly, è Bakayoko che mancherà per squalifica. Koulibaly ci sarà.
Sì, sì, Koulibaly ci sarà.
Bruno. Scusa, sì, Bakayoko.
No, figurati.
Sì, immaginavo Bruno avessi semplicemente invertito i nomi.
Allora, intanto Brabati è andato benissimo nell'ultimo turno. Ha fatto 7 punti, è stato il migliore di giornata. Poi ci sei tu con 5, caro Jacopo. E poi Giordano e Tacchinardi 4 punti hanno fatto. In questo momento comanda la classifica Giordano con 25 punti, tallonato da Jacopo con 19, poi
tallonato,
Brambati 17, insomma. Tacchinardi 15. Tacchinardi, ci vogliamo dare un po' una scossa qui,
ma
è
un diesel.
Però posso ringraziare pubblicamente Massimo che tu mi hai detto, Marco, che mi ha ringraziato, mi ospita gratis a Miami.
È vero, è vero.
Per l'anno prossimo, è dandomi vero. Anche l'abbonamento per i Miami Heat, andare a vedere le NBA.
L'ha detto l'altra volta.
Il premio è
figurati, ti do le chiavi di casa, non è che ti devo ospitare.
Se io arrivo ultimo, ho questo premio qua, e quindi io sto facendo di tutto per arrivare
ultimo. Ultimo ci arrivo io, allora.
Adesso c'è la frenata a Giordano. Va bene, dai, diamo i pronostici di questa giornata. Cominciamo da voglio cominciare stavolta da Giordano, dai. Allora, Bruno, Sassuolo Inter
1-2.
Poi andiamo a Benevento Juve
1-3.
Atalanta Verona
2-0.
Milan Fiorentina
2-0.
Napoli-Roma
1-1.
Tacchinardi arriva bene con i tempi o ci ha pensato troppo? No, perché sei te, Cenarbi, sei proprio una cosa che...
No, aspetta, va benissimo, ma io li sto segnando, quindi dico lo stesso di Bruno, così almeno fa in classifica.
Allora vado da Tacchinardi, guarda, Sassuolo-Inter.
No, sto scherzando, solo sì. Inter 2-0, pesante.
2-0 per il Sassuolo.
Attenzione, si apre una crisi profonda dopo.
Ma io rischio un po', Bruno.
È giusto.
Benevento-Juve
0-2.
Atalanta-Verona.
Atalanta-Verona 1-0, partita sporca. Bella ma sporca, fisica.
Milan-Fiorentina.
Milan-Fiorentina 1-1.
Napoli-Roma.
Napoli-Roma, questa qua è bella, dico 1-2.
1-2, vittoria della Roma a Napoli, attenzione. Jacopo, lascio Brambati per ultimo perché così ci pensa un altro po', perché questo è Filotto che ha fatto l'altra volta. Jacopo, vai, Sassuolo-Inter
1-1.
Benevento-Juve
0-3.
Atalanta-Verona
2-1.
Milan-Fiorentina
2-1.
Napoli-Roma?
Io dico 3-0 Napoli.
3-0 Napoli? Sì. Mamma mia, che risultatore.
Nel nome di Diego per me.
Brambati, vengo da lei. Sassuolo-Inter
2-2.
Ti ha mandato un messaggio Stellini. Benevento-Juve.
Benevento-Juve 1-3.
Atalanta-Verona
2-1.
Milan-Fiorentina
1-1.
Napoli-Roma
2-1.
2-1. Allora abbiamo qui
oggi diversi, diversi.
Sì. Vabbè, vediamo, mi incuriosiscono un paio di risultati. Tacchinardi ha usato tanto, sta solo Inter 2-0.
Sì. Io devo avere la casa a Miami, che mi frega.
Sei il numero uno. Va bene, allora io ringrazio.
Abbonamento per i Miami Heat,
voglio dire, dai. Allora io intanto comincio così, salutiamo uno alla volta. Grazie a Massimo Brambati. Massimo, ci sentiamo la prossima settimana. Buon fine settimana. Ciao.
Grazie
Massimo.
A voi, un abbraccio a tutti, un abbraccio ad Alessio e a Bruno.
Ciao. Allora saluto anche Alessio Tacchinardi. Ci sentiamo.
Ciao Alessio.
Ci sentiamo domenica.
Un saluto a tutti, dai. In particolare a Bruno, sono vicino.
Ciao Alessio. Bruno, ti stiamo per salutare, ci abbiamo un minutino. Intanto mi sembra che c'è un messaggio di un ascoltatore per Bruno, lo prendiamo proprio, dai, che ci teneva.
C'è un messaggio per Bruno Giordano, sì, c'era scritto un ascoltatore, tra l'altro molto giovane, non come me ma quasi, scrive: ieri sera mi sono rivisto i video dei gol di Maradona, un marziano, ma vogliamo parlare di Giordano, che fenomeno. Essendo del 91 non li ho visti giocare dal vivo, ma vedendo i video i gol di Giordano sono rimasto incredulo. Grande bomber, un abbraccio da Gianni.
Poi aspetta che c'è un vocale anche per te, ancora per Bruno, vai.
Ciao Bruno, tanto affetto insomma per quello che è successo a Maradona, so quanto eravate amici insomma. Allora io volevo fare una domanda tecnica, non volevo parlare appunto, non volevo entrare nel merito, altrimenti poi piangiamo ancora. Quanto ti è piaciuto fare l'assist man nell'anno del primo scudetto del Napoli?
Mi è piaciuto tanto, ma quelli poi sono diventati assist, ma perché arrivava la palla su Diego, perché se fosse arrivato sul piede di qualcun altro forse la palla sarebbe andata fuori, non sarebbe diventato un assist, perché soprattutto il gol che fa contro il Milan, però io do un bel pallone, però lui stoppa la palla e senza farla ricadere per terra fa un gol incredibile, come quello di Milano o piuttosto quello di Roma, per cui c'era un feeling straordinario, bastava un'occhiata e sapevamo quello che si doveva scatenare.
Senti Bruno, a proposito, approfitto perché mancano pochissimo, poi ti saluto e ti faccio un buon fine settimana. Io ti ringrazio invece perché questo ascoltatore, tra l'altro, sembra che diciamo, eravamo d'accordo, ma non era così. Perché ti ringrazio perché nell'87 io sono venuto costringendo mio papà a partire da Roma, andando a Napoli, a San Paolo, a vedere un Napoli-Milan dell'87, tuo assist e gol di Maradona. E non me lo potrò mai dimenticare.
Di quello parlavo, di quell'altro.
Esatto, non me lo potrò mai dimenticare, da avevo 13-14 anni. E ti devo dire che in quel momento, insomma, vi ho immaginato nella mia squadra del cuore a tutte e due, ma mi avete dato un'emozione bellissima, perché da una parte c'era il mio calciatore preferito, il mio idolo da bambino che eri tu, e quindi vedere poi il numero uno lì al mondo fare quella cosa, insomma, io ti ringrazio perché mi hai fatto vivere una grandissima emozione in quel momento che io non mi posso scordare, capito? C'è una cosa che mi porto dentro da quel momento. Grazie.
Ti ringrazio te, Marco, per l'ora che mi avete fatto passare.
No, ci mancherebbe. Ti voglio bene, un abbraccio Bruno.
Ciao Bruno.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao. Ci fermiamo un break e torniamo perché c'è un altro momento importante che vi consiglio di stare con noi, con Mario Sconcerti. Avremo un ospite, un dirigente che insomma è stato con la Juventus e con il Napoli, con
l'Inter
Milan,
e con il Milan.
Esatto, tutti i grandi club.
Tutti i grandi club.
Faremo una bella chiacchierata nei primi 20 minuti con lui, sarà collegato con noi Skype, quindi state con noi perché c'è ancora tanto da dire e da fare qui a Maracanã. Tra poco.